Sia lodato Gesù Cristo. Prima tappa del nostro cammino quaresimale, incontro alla Pasqua di Cristo. Come vi dicevo prima, brevemente, andare verso quel giorno con i sentimenti di Cristo, che desiderava ardentemente far Pasqua con i Suoi. Essere mossi da un cuore deciso. Luca è l'evangelista del cammino. Il cammino nel suo Vangelo non è semplicemente la descrizione di qualcosa che ha fatto Cristo andando da una parte all'altra, ma è una struttura teologica. Il Vangelo è il cammino di Gesù da Nazaret a Gerusalemme, gli Atti degli Apostoli è il cammino di Gesù attraverso la Chiesa da Gerusalemme ai confini del mondo e dei tempi, per portare la salvezza, l'amore del Padre. E c'è un momento del Vangelo di Luca dove Luca dice che Gesù si diresse a muso duro verso Gerusalemme. Ecco, chiediamo al Signore questa disposizione d'animo, di decisione d'amore, di stare con Lui, e come diceva Tommaso ai suoi apostoli che non volevano andare con Gesù nella Giudea quando doveva andare da Lazzaro perché c'era un clima di morte, di terrore, Tommaso dirà: andiamo a morire con lui, e trascinò tutti gli altri. Ecco, cerchiamo di vivere questa quaresima con questo spirito, no? Di andare con Gesù con decisione, e stimolati dalla parola di Dio domenica per domenica, accanto a Gesù e in Gesù, fare un cammino di preparazione a rinnovare quel battesimo che sarà rinnovato nella veglia pasquale. Il momento, ecco, mettiamoci davanti ai nostri occhi come meta quel momento bello della veglia pasquale, dove noi con le candele accese, dopo aver rinnovato i voti battesimali, veniamo aspersi dall'acqua lustrale. Mettiamocelo davanti ogni giorno, ecco, sto camminando verso quella Pasqua, quel momento in cui di rinnovamento profondo. Di domenica in domenica, in queste tappe, rivisiteremo la storia della salvezza. Abbiamo adesso letto questo passo del Deuteronomio in cui viene sintetizzato un po' la storia della salvezza, della liberazione dall'Egitto, con questa preghiera, no? Mio padre era un arameo errante, che fa memoria in sintesi della storia della salvezza. Allora facciamo in modo che la storia della salvezza ci accompagni in questo cammino, alla luce di quella piccola storia della salvezza della mia vita, dove si è realizzato in me quella salvezza che è stata preparata da tutta quella lunga storia. Tutta quella lunga storia è avvenuta perché io mi incontrassi con il Signore. Nella seconda lettura Paolo ci invita alla confidenza, alla fiducia in questa salvezza che abbiamo ricevuto in Gesù, e nessun uomo è rimasto mai deluso dal Dio, e chiunque crede in Lui non sarà deluso, e chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. È chiaro che nell'invocazione del nome del Signore c'è l'invocazione della salvezza e anche la consapevolezza del bisogno di salvezza, no? Lo invochiamo perché ci salvi, e se lo invoco perché mi salvi significa che desidero la salvezza, e desidero la salvezza perché mi trovo in una situazione che non è di salvezza, è una situazione che ha bisogno di essere salvata. Allora, durante la Quaresima, entriamo in profondità nella considerazione di questa nostra condizione di poveri uomini peccatori, ma salvati nell'amore del Signore. E questa salvezza la potrò gustare in profondità solo nella misura in cui io percepisco la mia miseria. E senza la miseria consapevolmente accettata, senza la miseria consapevolmente vista, freddamente conosciuta, la salvezza non prorompe nella mia vita, no? E la misericordia di Dio ha bisogno di essere invocata dalla miseria. Il tempo di Quaresima è un tempo in cui noi approfondiamo la luce dello Spirito, la nostra realtà di pochezza, di miseria e di peccato che ha bisogno di essere redento da Cristo. Detto questo, fermiamoci, ecco, su questo Vangelo. No, Vangelo, oggi Gesù ci prende per mano e sotto la spinta dello Spirito ci fa entrare con Lui nel deserto della tentazione. Perché Gesù ci porta con Lui nel deserto? Per farci gustare la vittoria, la sua vittoria. Noi, uno dei suggerimenti che dà Sant'Ignazio per vincere ogni insidia del demonio è affrontarlo con affrontare le tentazioni da vincitori, no? Da forti della grazia di Cristo. E quando tu di fronte alla tentazione ti manifesti forte, il demonio scappa, perché lui sa di non avere forza. È chiaro che la forza non è nostra, ma la forza è tutta di Gesù, e per questo che Paolo dirà: quando sono debole, cioè quando sono consapevole di non avere forza, e sono consapevole che la mia forza è il Signore, allora sono invincibile. No? Sono invincibile. E allora noi gustiamo questa vittoria di Cristo nel deserto, che in queste tre tentazioni, possiamo dire, vengono sintetizzate ogni condizionamento, ogni subdolo laccio, ogni insidia diabolica. No? C'è un passo di Paolo che mi sembra bene ricordare, quando Paolo dice: noi ben conosciamo quali sono le sue insidie. Cioè il cristiano maturo conosce quali sono le insidie del demonio. E poi ricordiamoci che il demonio non c'ha molta fantasia, c'ha molta fantasia. Ci tenta sempre più o meno delle stesse cose, che sono un po' racchiuse in queste tre tentazioni. E nel deserto Gesù, possiamo dire, che ricompie il cammino della liberazione di cui ha parlato il Deuteronomio, del popolo di Israele. Lui lo ripercorre alla luce della sua figliolanza divina, e quindi lì dove il popolo di Dio mancò, lì dove il popolo di Dio peccò, qui Gesù vince, perché noi possiamo nel nostro deserto uscire vincitori con Lui. E la prima tentazione è che aveva fame e lo tentò di sfruttare la sua figliolanza per trasformare il pane e saziarsi, no? Ricordatevi, nel deserto il popolo di Dio cosa soffriva? Soffriva la fame. E per quella fame a un certo punto che cosa fece? Cominciò a desiderare quelle pentole con le cipolle, con i porri, con la carne che c'era in Egitto. In Egitto erano schiavi ma mangiavano, preferivano quindi mangiare che essere liberi. Gesù no, preferisce morire di fame, preferisce non toccare nessun cibo, ma essere fedele all'amore del Padre, e si fida del Padre come non si fidò del Padre il popolo nel deserto. Vedete, ripercorre questa e ci mostra la strada della vera libertà. E in questa prima tentazione superata possiamo dire che il Signore ci mostra come vincere i condizionamenti, le lusinghe che vogliono farmi perdere la libertà interiore, il rapporto con me stesso, la mia libertà interiore. E questo "non di solo pane vivrà l'uomo" mi dà modo di vincere ogni condizionamento, ogni lusinga, ogni tentazione che mi vuole privare della libertà interiore. È così bella la libertà interiore, no? Che è preferibile perdere la vita ma non la libertà interiore. E poi la seconda tentazione lo porta in alto e gli mostra i regni della terra su questo monte, Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data, io la do a chi voglio. Attenzione, attenzione qua. Prima di tutto ricordiamoci che chi parla è il bugiardo, il bugiardo. Sta dicendo una bugia, perché Dio non gli ha dato in mano il mondo al Satana. Il mondo gliel'abbiamo dato noi a Satana. Satana è padrone del mondo, sì, ma di quale mondo? Del mondo delle relazioni economiche, dello sfruttamento, del mondo del peccato? È suo. Questa è una gloria effimera. Non è che il mondo è nelle mani di Dio, è il mondo del peccato. Ma il peccato chi lo compie? Satana? Satana l'ha già compiuto, il suo peccato è all'inferno. Il peccato lo compiamo noi. E tutti coloro che accolgono nel loro cuore i valori di Satana, il primo valore di Satana è la menzogna, la falsità, l'ipocrisia, poi c'è il possesso smodato, il godimento, il piacere, l'avere, il potere, il potere. Chi accoglie nella propria vita l'avere, il godere, il potere, consegna la propria vita a Satana. E Satana attraverso queste persone governa. Attraverso queste persone, l'intreccio di queste persone governa. Ma non ha un potere diretto, ha un potere indiretto, perché glielo consegniamo noi il mondo. E chiede di essere adorato. Lui vuole essere adorato lui. E questa sete di adorazione la trasmette ai suoi, cioè a chi accoglie i suoi valori, i suoi figli. Perché noi, essendo... Gesù dirà a quelli farisei, dice, voi siete figli del demonio. Dice, oh, figli di Abramo. No, voi siete figli del... Perché? Perché siete bugiardi. Noi, essendo esseri spirituali, sì, corporali, spiriti incarnati, noi, il nostro corpo, diciamo, viene generato da nostra mamma e papà, ma il nostro spirito, la nostra anima, prende, viene in un certo senso, badate bene, è un senso allegorico, generato da quei valori che io accolgo, quei valori che io accolgo. Allora accolgo la bontà, sono figlio della bontà. Accolgo la purezza, sono figlio della purezza. Accolgo la bugia, sono figlio del demonio. Sono figlio del demonio, no? E questa sete che ha Satana di essere adorato la trasmette a coloro che sono figli suoi. Vedete questo uomo di oggi, no? Come si sente? Si sente un Dio. Oggi ognuno si sente Dio, un piccolo Dio nella sua miseria, nel suo limite, ma si sentono l'arroganza, la prepotenza. Sono proprio frutto di questa figliolanza diabolica. E possiamo vedere questo peccato nel cammino del deserto, quando proprio mentre lui era in preghiera, in incontro con Dio nei 40 giorni che visse nell'Oreb, quando ricevette i 10 comandamenti, il popolo si era stufato e aveva preferito costruirsi un vitello d'oro. Vitello d'oro, che erano gli idoli dei paesi vicini, che non dovete vedere solo l'idolo, ma anche i valori di quegli idoli, che cosa portavano come valori quegli idoli, che erano proprio questo dell'impurità, del piacere, del potere, sono proprio inerenti agli idoli pagani di quel tempo. E allora vedete come Mosè, scendendo dal monte, spaccherà quelle pietre, farà ingoiare quelle... macinerà quell'oro e lo farà ingoiare. E ora Gesù, ripercorrendo il cammino di Israele, non cede alla tentazione, ma dice: adorerai solo Dio, adorerai solo Dio. Che c'è da dire qui? Qui si dovremmo fermare un po', ma che cosa vuoi dire? Si è perso completamente il senso dell'adorazione, il senso della presenza sacrale tremenda di Dio in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucarestia in modo particolare, che è la teofania più grande che c'è, che noi viviamo nella nostra quotidianità, si è persa, no? Si è persa. Io lo vedo questo quando in chiesa tranquillamente tutti parlano, danno le spalle al Santissimo come se niente fosse, no? E cosa diceva la Madonna a Fatima, o l'angelo a Fatima? Le insegnò l'angelo a Fatima per le indifferenze, l'angelo le insegnò, le indifferenze, i sacrileggi che si commettono, no? Che sarebbe da dire? Adorare il Signore, cioè il senso di Dio. Chiudiamo qui, ci siamo capiti abbastanza. Ma aver capito queste cose è una responsabilità, perché se io le ho capite, io devo viverle. E io devo, come diceva Francesco di Fatima, consolare il Signore con la mia fede, consolare il Signore con il mio amore, consolare il Signore con la mia delicatezza, con la mia sensibilità. È quindi una missione che riceviamo quando noi conosciamo queste cose. E poi lo condusse in alto, dice: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto ai suoi angeli, darò ordine. E lui dice: no, dice, non tentare il Signore Dio tuo. Dove vediamo questo peccato? Nel cammino del deserto, quando pretendevano il miracolo, tu devi farci il miracolo, che atteggiamento? È l'atteggiamento di chi non vuole servire Dio, ma vuole servirsi di Dio, servirsi di Dio per i miei scopi. E guardate che non è difficile caderci anche noi, servirci di Dio per i nostri scopi. E tanti servizi che noi possiamo fare, possiamo farli veramente in spirito di servizio, di amore a Lui, o possiamo farli per essere visti, essere ammirati, come facevano quegli ipocriti dei farisei. Allora, servire Dio, e accettare che non faccia il miracolo. Questo ci insegna Gesù, e con questo ci insegna la vera figliolanza, che manifesterà poi sulla croce, perché Luca mette in risalto come il diavolo a questo punto si allontana per ritornare. Ma quando ritornerà? Se ci avete fatto caso, le tentazioni, due di queste tentazioni, proposte con: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra, se tu sei figlio di Dio, getta. Quando il diavolo ritornerà a dire: se tu sei figlio di Dio? Sulla croce. Sulla croce sarà il popolo che dirà a Gesù: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Saranno i soldati a dire a Gesù: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Sarà i sacerdoti e gli scribi a dire a Gesù: se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Questa è la tentazione. Questa è la tentazione. Se tu sei figlio di Dio, la tua vita deve essere diversa, cioè il rifiuto della croce. Il rifiuto della croce. Questa è la vera tentazione, l'unica tentazione che poi prende varie forme, prende vari colori, ma l'unica tentazione è questa: rifiutare la croce. Rifiutare la croce. Rifiutare che le tue passioni siano crocifisse. Rifiutare di scendere da quella croce per una vita più serena, meno sofferente, meno umiliante. Rifiutare la croce. Questa è la vera, unica tentazione diabolica: farci rifiutare la croce, perché nella croce c'è la salvezza e nella croce c'è l'amore. Perché noi l'amore, dopo il peccato originale, non possiamo darlo al Signore senza la croce. Non possiamo, tutto è crocifisso. La nostra risposta al Padre, per essere accettata da Lui, deve essere crocifissa. Non c'è un aspetto della nostra vita che, se non è crocifisso, il Padre l'accetta, perché la purificazione avviene attraverso la crocifissione. Quando Lui disse dopo il peccato originale: con fatica lavorerai la terra, con sacrificio, con dolore darai i figli. È la croce che santifica, che redime e che offre amore al Padre. E questa è l'unica tentazione. Dietro ogni peccato, dietro ogni vizio capitale, voi trovate il rifiuto della croce. E allora, per vincere con Gesù, cosa dobbiamo fare? Avere i sentimenti di Cristo. Quali furono questi sentimenti? Quali furono quest'amore? Quello di non scendere dalla croce. Non scese dalla croce. E dirà Caterina da Siena, che cos'è che ha tenuto in croce Gesù? I chiodi? Non ha tenuto in croce Gesù, non hanno tenuto Gesù in croce i chiodi, ma l'amore. Ora, questo amore che ha tenuto crocifisso Cristo ci è stato pienamente consegnato, ciascuno di noi ce l'ha. Per questo noi possiamo vincere ogni tentazione, perché possediamo l'amore, l'amore dello Spirito Santo, che ci fa forti in ogni situazione. Allora, come sempre chiediamo a Maria che ci accompagni in questa Quaresima, ci faccia entrare in questo Vangelo, ci dia la gioia di sperimentare ogni giorno la forza e la potenza di questo Spirito che ci tiene stretti alla croce e non ci fa scendere e ci fa vivere nell'amore crocifisso. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima a un'autentica conversione del vostro cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù Cristo la sua vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.